La liturgia ci ricorda di nuovo oggi quello del testo di ieri che vi dicevo, che definivo il Natale che Pasqua, perché ancora una volta oggi Tito ci ricorda quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati. Credo che ancora una volta la parola ci rincorra e voglia farci capire l'importanza di capire che colui che è apparso è la parola del Padre. Io non so la gente che cosa pensa quando noi leggiamo questo Salmo. Da bambino io pensavo ai pascoli erbosi, le acque tranquille. Chissà quanti sanno che in realtà qui il Salmo definisce che quelle acque tranquille, quei pascoli, sono i pascoli delle scritture. Non c'è nessun prato e nessuna erbetta, sono le scritture, che sono quel meraviglioso prato nel quale il Signore, facendocelo attraversare, ci ricorda la bellezza di quella parola che è Egli stesso. Dove siamo oggi con questi versetti del capitolo 17, 11, 14? Siamo ancora lungo il viaggio, avete sentito, mentre camminava verso Gerusalemme. Al capitolo 9 è iniziato il grande cammino. Gesù indurì il volto, che è un modo semitico per dire è convinto che deve andare a Gerusalemme. Luca costruisce la parte centrale del suo Vangelo tutto sul grande viaggio, che culminerà poi con la parabola delle mine. E questo viaggio è scandito da tre tappe. Noi siamo nell'ultima tappa. Gesù annuncia il regno di Dio, la dimensione della salvezza, ma soprattutto Gesù cerca di educare i discepoli sul Messia sofferente, ma non nel senso nostro, ma che deve attraversare la morte, perché la morte di Cristo è la morte della morte. Lui entra nella morte e la vince. Vi parlavo della necrosi di cui Paolo scrive, e quindi Luca avrà imparato tutto questo. La morte di Cristo è una morte viva, è una morte che genera vita. Lo vedremo venerdì, la bellezza di questo testo di Marco al capitolo 14. E Gesù presenta anche la sua regalità. Lui è re non secondo la logica di questo mondo, ma lui è re perché è la misericordia vivente del Padre che arriva al cieco, arriverà a Zaccheo al capitolo 19. E chiunque ne fa esperienza entra in contatto con lui. È bella questa accentuazione della salita. Sapete che per gli ebrei andare a Gerusalemme si dice salire, alà, perché Gerusalemme è a 800 metri sul livello del mare. I salmi delle ascensioni, in un prossimo libro sulla preghiera, riappariranno, i 120-134, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Gesù stesso li ha recitati a memoria fino a quando è salito sulla collina più alta che è Sion. E Gesù porterà a termine proprio a Gerusalemme attraverso l'ascensione, che in Luca è il momento culminante, quando cambia la sua presenza da storica a sacramentale. E c'è questo episodio oggi, i 10 lebbrosi. Lui ne ha parlato già di lebbroso al capitolo 5, quello che noi abbiamo visto stamattina. Vedete la liturgia, dico che lo spirito si diverte proprio. Stamattina ci ha fatto leggere quel testo, oggi ci fa leggere di 10 lebbrosi. Ne abbiamo trovato uno solo in Marco, che è anche in Luca 5, proprio all'inizio, i versetti 12-16, e qui ne troviamo 10. Come mai sono 10? Forse ricorda quella pagina stupenda di Genesi 18, no? Quando Abramo fa l'intercessione, arriva da 50 a 10, a 10 però si ferma, perché chi arriva a 1 è solo il Nuovo Testamento, è Cristo. Ancora oggi, vedete, nel culto sinagogale, il povero rabbino non ha il problema nostro, noi siamo 200 qui, ma lui se non ha 10 uomini non può fare il culto, quindi deve uscire e trovare qualcuno e portarlo dentro per fare il culto. 10 evidentemente ricorda l'intercessione di Abramo, ricorda il numero per fare la Kaal Adonai, l'assemblea sacra. Matteo la chiama ecclesia, ecclesia, convocati. Non siamo venuti noi. Siamo stati convocati oggi, siamo sempre ospiti, invitati, figli, ma è Lui che ci chiama. E forse vuole farci anche capire con quel 10, che è un numero biblico, che tutta l'umanità è chiamata. Infatti scopriremo che uno dei 10 è uno straniero, anzi è un odiato samaritano da parte dei giudei. Abbiamo visto già stamattina chi è il lebbroso, non mi dilungo, è un morto che vive, è una persona esiliata da tutti i contesti, quindi l'abbiamo già visto. È bello che si fermano a distanza perché sono rispettosi della legge, alzano la voce e lo chiamano come l'ha chiamato Pietro nella pesca del capitolo 5. Oima, epistata, epistates, maestro, ma meglio ancora capo. Lo riconoscono come uno che è al di sopra, che sta in alto. Epistates indica colui che sta in alto. Riconoscono questi lebbrosi l'autorità di Gesù, la sua responsabilità, il suo fare davvero con segni e parole meravigliose. Cosa chiedono i lebbrosi? Chiedono misericordia. Gesù la farà anche al cieco, al capitolo 18. E viene fuori quella famosa preghiera del cuore. Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di noi. No, è eleison. Glielo ripetiamo continuamente col Kyrie. Anche Bartimeo, eleison me. Gesù, figlio di Davide, eleison me, abbi pietà di me. Mostrami la tua misericordia. E abbiamo trovato stamattina viscere di misericordia. È interessante che Gesù, richiamando la legge, li rimanda ai sacerdoti. Dovevano discernere la lebbra che consuma gli arti e dovevano discernere anche la guarigione. Notate, Gesù non fa nessuna preghiera, non mette in atto questa volta nessun gesto. Nonda, rimanda, andate. E mentre si allontanano si accorgono di essere stati mondati. Da che cosa sono stati purificati, mondati? Dall'obbedienza alla parola. Una sola parola, ha detto Gesù, andate a presentarvi al sacerdote. E uno di loro, con sorpresa, una sorpresa ancora maggiore, è un samaritano. I samaritani, per motivi anche religiosi, politici, sapete che erano odiati dai giudei. Giovanni 4 ne fa una descrizione molto bella, quando Gesù doveva passare per la Samaria. I samaritani saranno i primi, dopo la Pasqua, ad arrivare a Cristo, a convertirsi alla Pasqua di Cristo, i famosi odiati samaritani. Ebbene, uno solo di loro, un samaritano, quindi potremmo chiamarlo un eretico, uno scismatico, un odiato dai giudei, si accorge della guarigione. Che cosa fa? Torna indietro. E Luca ce lo fa vedere come l'icona di un vero discepolo. Perché notate, gli altri 9 hanno visto il segno che Gesù ha fatto, ma non sono arrivati alla glorificazione del figlio. Quest'uomo torna indietro perché ha capito che quella guarigione, quel segno, quella purificazione lo porta alla adorazione. Il sacramento ti porta all'adorazione. Vedete che teologia che c'è sotto, no? Per cui si getta ai piedi del Cristo, l'abbiamo visto anche stamattina, lo adora, gli rende grazie, fa eucaristia. Questa è la vera eucaristia, adorazione di colui che tutto ha voluto. Cioè capisce la guarigione, la salvezza e ne dà riferimento a Gesù. È lui la fonte della salvezza. Lui che è, se ci badate bene, un escluso doppio. Doppio perché è lebbroso e dall'altra parte è samaritano. Quindi una doppia esclusione, una duplice morte, se volete, no? Ebbene, è molto bello, richiama un po' quel grande testo di Naaman il Siro, ricordate? Quando questo pagano che si vide guarito dalla lebbra riconobbe la grandezza del Dio di Israele, quando andò a bagnarsi. La Siria ha dei fiumi meravigliosi, di una chiarezza enorme, il Giordano è limaccioso, non so se avete mai visto, non invita certamente a fare il bagno, ma l'obbedienza alla parola di un servo, ma sei venuto fino a qui? Obbedisce al profeta e fu salvo anche lui. È interessante questa bellezza e questa importanza del ringraziare Dio. Riscopriamo l'Eucaristia come adorazione, come ringraziamento, perché quando accettiamo il Cristo nella nostra vita, lo Spirito ci apre alla lode, alla testimonianza e soprattutto al ringraziamento di adorazione, una gratitudine. La dobbiamo al Signore della vita. ma non solo perché opera dei segni, chi vi parla ha avuto una guarigione anche fisica, ma io sono guarito prima dentro e poi fuori. Pensate che io pensavo ormai che il tumore fosse arrivato al cervello, perché dentro di me una voce diceva, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E dice, Ernè, si è fregato. Ho detto, ormai, la mente è stata toccata dal tumore. Solo dopo mi è stato spiegato e ho capito che era lo Spirito che pregava dentro di me la Santissima Trinità. Io sono molto legato alla Santissima Trinità. Appena mi sveglio, mi voglio prima la mamma, faccio prima la preghiera di sotto alla tua protezione, ma non la faccio come la dite voi, o la dite all'occidentale, io la dico all'orientale, sotto la tua protezione troviamo rifugio, o Santa Madre, e poi diciamo, accogli la supplica, questo ne despicias, è una figura, una litote, dice, ma tu verrai alla celebrazione, non mancherò, vieni o non vieni, vieni, allora traduci al positivo, non disprezzare, una mamma disprezza, vedete? E poi dico i tre glorie al Padre, al Figlio, allo Spirito, che sono solo Dio. Glorificare Dio, come ha fatto quest'uomo oggi, molto bello. Perché noi siamo chiamati davvero a sentire la presenza tangibile proprio nella celebrazione dei sacramenti. Perché solo alla luce di Dio, vedete, ci accorgeremo di quante volte il Signore entra nella nostra vita. Per cui siamo chiamati a proclamare la grandezza di Dio, perché se siamo toccati, come diceva questa mattina Benedetto XVI, allora davvero potremo testimoniare, come il lebbroso guarito, che siamo stati toccati da questo, guariti, liberati, purificati. E questo è quello che attirerà tutti quanti gli altri. Perché il Signore vuole che ognuno di noi incontri un altro. È importante questa chiave ecclesiologica. Ognuno di noi è attraversato dallo Spirito perché passi al fratello e alla sorella. Ma poi c'è un'ultima cosa che devo dirvi. Gesù dice, ma io ne ho purificati 10. E gli altri 9 dove sono? Spero che nessuno di noi appartenga a quei 9. Perché è pericoloso. Che vuole dire qui? Gesù dice, solo questo straniero è stato salvato e guarito, con una nota di ironia, cioè colui che era doppiamente escluso, colui che è considerato lontano, in realtà si avvicina, perché lui ha obbedito a quella parola, ma non solo ha capito di essere purificato, ha capito qual era la fonte della sua purificazione. Vedete quanto è importante allora quella parola che salva. E quindi è veramente interessante questo discorso. È come quando incontrerà Zaccheo, no? Quando gli dice scendi dall'albero, oggi io vengo a casa tua. Casa lì significa proprio nella tua vita. E Gesù gli dice che ciò che è perduto è salvato. E lui cita la legge. Pensate, uno come lui, che faceva il mestiere che faceva, cita la legge, restituirò 4 volte tanto. E dal momento, non dice se, l'ha già rubato, e dal momento che io ho rubato, traduciamolo meglio quel testo, io restituisco, come dice la legge, 4 volte tanto. Ecco, fratelli e sorelle mie, la bellezza di questo testo. Ma chiudo con una notazione geografica. Voi dovete sapere, Luca sarà il Vangelo che ci accompagnerà quest'anno. Luca fa una geografia teologica. Ve la faccio vedere con un testo che ricordate a memoria. Luca 15, no? Dove ci sono 4 categorie di persone. Da una parte i pubblicani e i pubblici peccatori, quelli erano scartati. Dall'altra parte le guide religiose, no? Ma chi mormora di loro? Gli scribi e i farisei mormorano, perché Gesù è andato ad abitare i lontani. E ancora una volta il Vangelo ci fa vedere chi è vicino, dovrebbe essere vicino, in realtà è lontano, i 9 lebbrosi. Chi invece è considerato lontano dagli altri, in realtà si avvicina al Signore, lo accoglie, lo ringrazia, lo adora. Spero che sia anche per noi l'esperienza così bella, esaltante. Noi che siamo stranieri, noi che veniamo dal mondo pagano, siamo stati accolti su quell'olivo. Ricordate il capitolo 11 di Romani, noi siamo stati impiantati su quell'olivo. Noi venivamo dal paganesimo, eravamo povera gente, ma in quella bellissima città di Antiochia di Siria, noi siamo stati chiamati con un nome bellissimo. Qual è il primo nome che nei Vangeli e negli Atti si dà ai cristiani? Ve lo ricordate? Oltre al fatto che io devo chiedere alle sorelle, chi è il primo cristiano d'Europa? Non vi è venuta mai questa domanda, no? Dino, mio alunno, chi è il primo cristiano? È Lidia, una donna, la commerciante di porpora. Lei era di Tiatira, una delle chiese dell'Apocalisse. Lidia è la prima. E il primo nome che abbiamo ricevuto noi qual è? Pronto? Ci siete? Chi lo sa? Non cristiani.
Santi.
No, ce n'è un altro ancora. Il primo è oi pistewontes, quelli che credono e continuano a credere. Amen. Amen.